Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio che vi saluta da Fatima.
Beato te ed Anna che invece è a Verona, purtroppo.
Insomma, un po' di
Ave Maria.
santa invidia,
Sì, non
un
poca
po' di
direi,
santa invidia.
tanta.
E vabbè, diciamo che è tutta roba buona, anche la santa invidia è una cosa buona. E invece quando c'è l'indifferenza, dove uno dice io sto, che ne so, godendo qualche cosa, e l'altro dice a me non me ne importa niente, cioè a me non interessa. E non è un discorso raro questo, perché lo sento ripetere spesso le persone che mi telefonano, così mi parlano, mi dicono, io l'ho detto in famiglia, però mi hanno guardato e mi hanno detto, non ci interessa. Ah, sentite, c'è un bel programma a Radio Buon Consiglio, non mi interessa. Per cui, cari miei, però il fatto è che non dicono non mi interessa alla persona che gli fa la proposta, ma lo dicono al Signore stesso, all'angelo custode, vero? Che alle sante ispirazioni, cioè noi dovremmo dire di sì, poiché con tanto amore magari un familiare dice ai propri congiunti, ai propri familiari, dice guardate, è una cosa veramente illuminante, una cosa che serve a far capire tante cose, non mi interessa. Qui queste cose non credo che siano rare, non sono cose che si sentono raramente, ma purtroppo me le sento ripetere da tante che mi dicono: ai miei figli, quando gli propongo qualcosa mi ridono in faccia. Beh, questa è la nuova educazione, noi siamo istruiti da internet. Vediamo un po' in Wikipedia che cos'è l'educazione. Mamma mia, mamma mia. L'obbedienza, l'umiltà, ma che roba è quella lì? Ma no, cose di altri tempi, ma adesso bisogna far valere i propri diritti. Io la penso come voglio, e non mi faccio influenzare da nessuno. Ah, è bello che stai dicendo una sciocchezza perché c'è qualcuno che ti sta influenzando. È che non vedi le corna, ma lui sta lavorando, perché il velenoso, superbo nemico nostro ti appunto proprio con quel, altro che zanzara, ti appunto e ti ha messo in circolazione la sua superbia, il suo orgoglio, cari miei, la sua ribellione, la gente non lo sa. So che quando la gente punta delle zanzare, dice, ah, vado a prendermi, non so cos'è, come si chiama, l'autunno, altre cose, vero? Perché queste zanzare sono fastidiose, ma che interessante, sono tutte fastidiose le zanzare creature di Dio, che praticamente le ha create lui. Le punture luciferine non danno fastidio a nessuno perché, diciamo, ti fanno sentire presuntuosamente un sapiente, un pieno di te stesso, un pieno di grazia. Io non ho bisogno di nessuno. Va bene? Oh, così è. Vabbè. E noi qui abbiamo visto cosa ha fatto la Madonna. È andata da tre bambolotti, io li chiamo bambolotti, sapete perché? Pensate un po' che belli che sono, Giacinta, Francesco e Lucia erano, tre bambolotti, Ecco, e dice, bene, siccome se parlo con i sapienti pieni di se stessi non mi crederebbero, allora vado da persone, da bambini che sono semplici come le colombe, e si ritengono ignoranti, per cui le cose che gli dirò le apprezzeranno perché non le conoscevano. Invece quelli che dico io so tutto, io ho bisogno di nessuno. Per cui qui a Fatima, davanti a questi tre bambini, si fanno di quelle figuracce, ma di quelle figuracce, dice, tu pensa. Allora dice, questi tre bambini facevano così con i loro genitori, ma i nostri figli, altro che così, mamma mia. Dice, non ci assomigliano neanche se portano lo stesso nome. Poveri noi, cosa bisogna fare? Allora, io ho letto due pensierini molto brevi della Beata Elisabetta della Trinità, che poi nel libretto che tu mi hai dato non c'è mica scritto Beata,
No.
C'è scritto Elisabetta, oui.
Sì, comunque è Beata,
perché,
però.
Sì, ma dico, Sant'Agostino, io ho sentito, famoso teologo.
Agostino.
No, ha detto, dunque, Agostino dice così, poi mi sento dire il grande runner, ma dico, ui, dico, guarda che siamo messi male.
Ma molto male.
Cioè, Agostino è il cameriere, no? E quello là gli ha detto del grande. I santi, dice Vangelo secondo Matteo. Mi sembra che sia anche santo questo Matteo. Giovanni, ma chi è Giovanni? È quello che vende il fruttivendolo? No, dice San Giovanni, quello che ha appoggiato la testa sul cuore di Gesù. Ah, non è? Io pensavo che fosse quello là che vende meloni. No, dice proprio Giovanni, ma sì, San Giovanni, no, quante storie, non capisci che San Giovanni.
Tutto superato, guarda che si ripetono frequentemente queste realtà, cioè sono.
Ma così è. Io le noto perché, diciamo, nonostante anche gli anni vadano avanti, però diciamo che ho capito anche vedendo queste apparecchiature che hanno una memoria di X gigabyte. Allora dico, beh, insomma, noi che memoria abbiamo, quanti gigabyte abbiamo noi? Però dice, quando è piena non prende più niente, dice, quando è piena, quando hai sorpassato i 16, 20, 32, quello che è, non basta, ti dice, non c'è più posto. Ma che strano, ma dico, ma tu non capisci che ti stai riempendo la testa di gigaballe, di gigaballe, perché stai a ascoltare tutto quello che dicono che non è neanche vero, no? E quando gli dici la verità non c'è posto. Allora, sentite la Beata Elisabetta della Trinità, dice, un'anima unita a Gesù è un vivente sorriso che lo riflette e lo dona. Per forza. Vivi in unione di Gesù, e naturalmente se vivi di qua vivrai anche di là, per cui c'è un sorriso interiore che lo trasmetti anche a chi ti guarda. Dice, ma perché tu sei sempre contento? Perché ho trovato un amore eterno. Cioè, ma tu di chi è che ti sei innamorata? Sono innamorata di uno, ma poi ci siamo separati. Hai capito perché i beati e i santi sono felici? Perché se non sei tu che ti separi dall'amore eterno, l'amore eterno vive in te. Tu sei tempio dello Spirito Santo. Dice, la mia anima, santuario interiore nel quale vivo giorno e notte con colui che è l'amico di tutti i momenti. Ma vedi che semplicità, questo qua non ha mica parlato tanto, lei, la Beata Elisabetta, quante parole ci ha detto? Ma si è spiegata bene. Quando sentite che uno non la smette più, vuol dire che non ha niente da dirvi. Ecco, comunque, oggi è il giorno 14, ieri era il 13, vero, il giorno della famosa apparizione dove la Madonna ha rivelato i segreti, dove la Madonna ha mostrato l'inferno. è in mezzo proprio, in mezzo all'estate, e naturalmente il caldo dovrebbe farci capire qualcosa. Dice: ma come, tu non sopporti 30 gradi, 32, 35 gradi? Ma sei stolto, perché tu praticamente come stai vivendo? Se ti va bene finirai dove non sappiamo quanti gradi ci sono, eh? Se ti va male sarà un inceneritore eterno. Guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Per cui non si capisce bene come mai l'uomo, che dice di essere sapiente, homo sapiens, boh, io ci credo mica tanto, forse una volta era sapiente, adesso mi pare proprio di no. E praticamente non riesce a sopportare 35 gradi. E pensa cosa ti toccherà sopportare. Il Padre Pio dice: le carni nude bruceranno. Io non lo so, bisogna crederci però. E così abbiamo passato la bella giornata, ovvero del giorno 13. Le meditazioni che facciamo vanno a 360 gradi e prendono anche dentro tutta la situazione mondiale. La situazione in cui stiamo boccheggiando, perché non è che stiamo vivendo, qui si sta boccheggiando in questa situazione che l'abbiamo procurata noi, perché non abbiamo voluto fare quanto ci è stato richiesto, per cui uomo avvisato, mezzo salvato, si diceva una volta, adesso non si sente neanche più dire, perché cosa significa essere salvato? Non dice niente, non credo a niente, così senti dire, mamma mia, come siamo finiti in basso. E così, dopo aver fatto meditazioni, vedo che le persone che sono venute restano a bocca aperta, dice: ma queste cose non le ho mai sentite, queste cose non le ho neanche mai pensate. Ma non mi sono neanche passate per l'anticamera del cervello, mi sono sentito dire. Però sono vere. E dico: cara signora, adesso quando lei va a casa, accendo di nuovo il televisore, per cui, diciamo, siccome i gigabyte che lei ha a disposizione sono quelli che ha a disposizione, quello coprirà questo. Per cui lei mi dirà: ah sì, che me l'aveva detto l'anno scorso quando sono venuta a Fatima. Poi con tutte le cose della vita, i problemi, qua mi sono dimenticata, è vero, me l'aveva detto, no, non l'ho più fatto, poi sa, mi sono dimenticata. E così. E allora, oggi abbiamo un racconto refrigerante, ecco, abbiamo Mosè che naviga in un cestello sul fiume Nilo, Qui stava, cioè, che ci vuole anche coraggio, perché pensavo: ma un cestello fiume Nilo, ma là c'erano anche i coccodrilli, mamma mia, se quello si fa un boccone se mangia Mosè, eh? Però il Signore ha provveduto e l'ha fatto salvare prima che qualche coccodrillo se lo mangiasse, no? E così sentiremo il Signore, che è Signore, non solo calma le tempeste quando sta nella barca, no? Ma anche fa galleggiare un cestello con un bambino che sarà il grande condottiero, vero? Mosè. Sentiamo un po'. Sì. Il Signore si serve sempre di cose piccole, avete visto? Un cestello con un bambinello, Tre pastorelli ignoranti, Che bello.
Che bello, sì,
per confondere i sapienti, no?
Proprio, sì.
Ma dice: ma tu chi sei? Ah, io mi chiamo Rockefeller, c'ho uno yacht da 62 metri di lunghezza con motori da alto mare e oceaniche, io c'ho le banche e questo e quell'altro, però è difficile che la Madonna appaia a te, sai, perché tu diresti: ma chi sei tu? non sei mica un azionista delle mie banche, allora con te non ci parlo.
Non troverebbe spazio, proprio non ci sarebbe spazio per l'Immacolata, certamente, a questi vertici. Va bene, Dio è il Padre amoroso, che non ci abbandona mai in ogni nostra necessità, quando tutto sembra oscuro, scrive la Beata Maria Candida dell'Eucaristia, Gesù può far guizzare la luce. E quando tutto sembra insormontabile, Gesù può appianare. Una sola cosa è necessaria, fidarsi di Gesù, amore, che non lascia mai di soccorrere anche quando sembra tutto perduto. E quanto sperimenta la madre di Mosè quando, a causa dell'oppressione egiziana, deve abbandonare il figlio appena nato in balia delle acque. Non è forse un insegnamento per noi questo sublime atto di fede in Dio? Dal libro dell'Esodo. In quei giorni un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una discendente di Levi. La donna concepì e partorì un figlio. Vide che era bello e lo tenne nascosto per 3 mesi. Ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese per lui un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si pose a osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. Ora, la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Ella vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L'aprì e vide il bambino. Ecco, il piccolo piangeva. Ne ebbe compassione, disse, è un bambino degli ebrei. La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone, devo andare a chiamarti una nutrice tra le donne ebree perché allatti per te il bambino? Va, rispose la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone disse, porta con te questo bambino e allattalo per me, io ti darò un salario. La donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio e lo chiamò Mosè, dicendo, io lo tratto dalle acque. Un giorno Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i loro lavori forzati. Vide un egiziano che colpiva un ebreo, uno dei suoi fratelli. Voltatosi attorno e visto che non c'era nessuno, colpì a morte l'egiziano e lo sotterrò nella sabbia. Il giorno dopo uscì di nuovo e vide 2 ebrei che litigavano. Disse a quello che aveva torto, «Perché percuoti tuo fratello?» E quegli rispose, «Chi ti ha costituito a capo e giudice su di noi? Pensi forse di potermi uccidere, come hai ucciso l'egiziano?» Allora Mosè ebbe paura e pensò, «Certamente la cosa si è risaputa». Il faraone sentì parlare di questo fatto e fece cercare Mosè per metterlo a morte. Allora Mosè fuggì lontano dal faraone e si fermò nel territorio di Madian.
Che storie, vero? Molto interessanti, no? Ora, questa, la mamma di Mosè, mise il bambino nel cestello di papiro e praticamente dice, Signore, questo figlio è tuo e vigila su di lui. E cosa è successo? Che praticamente la figlia del faraone, poteva essere una schiava invece a trovarlo, no? La figlia del faraone lo trovò. E siccome lo trovò lei, dice, vuole guardare chi c'era dentro, ma che bello, questo bambino sarà un figlio degli ebrei. Praticamente la mamma lo abbandonò e il Signore, attraverso i suoi disegni, l'ha fatto recuperare ed è, diciamo che è stato riportato alla sua madre, quella naturale, e addirittura stipendiata per svezzare, allattare questo bambino. Pensa un po', prima avrebbe dovuto farlo se gli fosse stato concesso, ma con sacrifici e doveva trovare il tempo per poterlo fare, no, addirittura adesso pagata per allattare suo figlio. Pensa alla provvidenza come gira le cose, no? È incredibile? Eh no, è credibile invece. Per cui l'uomo che ha poca fede, vedete, non sposta neanche il, diciamo, il peccato più piccolo che noi abbiamo, non riusciamo neanche a togliercelo di torno, altro che le montagne. Se avessimo fede sposteremmo le montagne, dice il Signore, noi invece non riusciamo neanche a spostare i nostri difetti, anche quelli più piccoli, quelli più facili da spostare. Pensate che fede. Questa madre che ha tenuto nel grembo 9 mesi suo figlio, l'ha partorito, era bello doversi distaccare dal proprio figlio, doverlo abbandonare tra i giunchi, tra le acque del Nilo, sperando, dice, galleggerà, qualcuno lo prenderà, speriamo, Signore, è figlio mio, ma è figlio tuo. Io che cosa posso fare? Non mi è consentito di tenere questo figlio, gli egiziani non lo permettono. Signore, pensaci tu, come dice Don Dolindo, no? Gesù, pensaci tu. E difatti come ci ha pensato? Avete visto? È finito addirittura in casa del faraone. È divenuto come il figlio della figlia del faraone, proprio un personaggio importante. La mamma lo abbandonò come non sapeva di chissà che ne sarà di lui. Signore, pensaci tu, mamma mia. È diventato un personaggio di corte, insomma, no? Perché vedete, non bisogna mai disperare, perché le cose si girano, eh? Il Signore, quando permette che noi siamo in difficoltà, ecco, noi subito ci scoraggiamo, no? Perché non abbiamo ancora capito che il Signore ci mette in certe situazioni perché vuole essere glorificato in quella situazione, in quella difficoltà. Pertanto, quella era una difficoltà per la mamma di Mosè, ma pensate quante difficoltà abbiamo anche noi. E il Signore, ma perché non ce le toglie tutte queste difficoltà? E dice, io come faccio a sapere quanto è profonda la tua fede, quanto sei fedele a ciò che hai promesso, devo metterti alla prova. Cioè, sa, io, dice il ragazzetto, io vorrei giocare a calcio, mi piacerebbe essere un campione, vorrei... Allora l'allenatore dice, ascolta, vieni agli allenamenti che facciamo, ti proviamo, vediamo un po' cosa sei capace di fare, vediamo quanto fiato hai, vediamo se hai occhio al pallone, no? Se sei bravo a tirare, ti mette alla prova. Ma scusa, non ho capito perché il Signore non deve provarci per dire, come faccio a prenderti nella squadra dei miei santi, tu che non credi a quel che ti dico, sei ribelle a quel che ti comando, come faccio a metterti nella squadra dei santi che abita il paradiso? Qui le difficoltà nella vita, nella salute, il Signore ci prova, vuol vedere cosa diciamo, come reagiamo alla prova, come ringraziamo il Signore per l'opportunità che ci dà di crescere anche nella fede, nella speranza, nella carità, nel dare gloria al Signore, che io possa essere un glorificatore vivente del mio Signore, della mia Santissima Madre. C'è un salmo che l'ha scritto anche Giovanni Paolo II quando è andato da Padre Pio, sapete che frase ha scritto? Io ero là, sapete, ero là, quando era, dice, gloria di Dio è l'uomo vivente, ma vivente, diciamo tutti viventi, siamo tutti gloria di Dio, no, è colui che vive di Dio, vive della grazia di Dio, vive in grazia di Dio, è vivente, perché uno che non è in grazia di Dio è un morto che cammina, è morto dentro, c'è il corpo vivo ma l'anima è morto, cioè è morto nel senso che Padre Pio addirittura sentiva la puzza di cadavere, pensate un po', il gloria di Dio è l'uomo vivente, e vabbè, e poi c'è il secondo, la seconda parte, vero, che Mosè vede che strapazzano i suoi fratelli, vero, e reagisce, li vuol difendere, e anche senza scherzarci troppo, Ora pensate, Mosè, che è il grande Mosè, ecco, difende i suoi fratelli, anche i cristiani, quando ai tempi delle crociate, questi disgraziati imbroglioni che vengono a dire che i cristiani devono ammazzare i musulmani, no? I cristiani sono andati là perché per difendere i propri fratelli che venivano uccisi dai musulmani, quella è la verità, no? Invece questi l'hanno girata alla rovescia perché sono figli del menzognero. Poi vediamo Mosè che difende i suoi fratelli, no? Noi qua vediamo che i nostri fratelli li ammazzano in Siria, li ammazzano dappertutto, no? E noi siamo qua che il Papa ha voglia di dire con il silenzio di tutti. E allora, scusa, è troppo poco dire il silenzio di tutti, no? Noi andiamo, salutiamo, abbracciamo, offriamo sorrisi a tutti quanti e vi dire, sentite, voi state ammazzando i miei fratelli, io sono il pastore e voi ammazzate le mie pecore, no? Io non posso permettere che questo accada, per cui è troppo poco dire con il silenzio di tutti. Noi dobbiamo difendere i nostri fratelli, e invece qui praticamente mi pare che c'è così poco amore al prossimo e poco amore alla verità, perché praticamente vorremmo distruggere, il piano è quello di distruggere i cristiani in pratica, no? Ma i cristiani sono il corpo mistico di Cristo che è verità, così il menzognero avrebbe campo spianato, può fare tutto quello che vuole perché non c'è nessun contrasto alle sue menzogne, non c'è nessuno che può contrastarlo con la verità. È vero che il Signore ha detto la mia Chiesa, vero, è fondata su pietra e anche le forze dell'inferi non prevarranno contro di essa, però noi non possiamo fare gli spettatori seduti sul divano a guardare, dice ci ammazzano i fratelli, cosa facciamo? I crociati hanno fatto bene ad andare a difendere i propri fratelli, è vero, anche armati, per difendere le vite dei nostri fratelli, è legittima difesa, a noi invece non ce ne importa niente. No, noi sapete cosa facciamo? Vigliacchi come siamo, scendiamo a compromessi, noi vogliamo andare d'accordo anche con quelli che ci tagliano la gola ai nostri fratelli. Non è che difendiamo i nostri fratelli, no? Dice, purtroppo ci sono sempre stati, eccetera, eccetera, finché non capita a te. E allora la difesa, ecco, vedete, Mosè difende i suoi fratelli, anche in modo violento di per sé. È vero che quando Pietro tagliò l'orecchio, poi Gesù glielo ricucì, diciamo, glielo rimise al suo posto, no? Però, diciamo, un figlio, un genitore che non difende suo figlio non è un genitore, no? E qui i nostri figli vengono massacrati a scuola con insegnamenti falsi e noi lasciamo che facciano, per cui siamo genitori, poco genitori, perché il genitore che ama il figlio dice io non voglio che mio figlio cresca con insegnamenti errati, che la sua vita sia fondata sulle bugie, Per cui noi o cambiate o non mandiamo più i figli a scuola. Così i professori capiranno che non possono spadroneggiare sui nostri figli e non possiamo mettere i presidi, diciamo, o i professori che sono di una certa corrente che insegnano ai nostri figli l'ateismo oppure tutto ciò che verità non è. E i libri di testo sono falsi pure quelli di storia. Qui dobbiamo dire basta, noi non mandiamo più i figli a scuola e ce li teniamo a casa noi oppure facciamo delle altre scuole private così perché voi vi licenziassero tutti, perché voi siete dei traditori dei nostri figli, della fiducia che noi vi abbiamo dato. E bisogna difenderli, bisogna alzare la voce, bisogna reagire. Dove sono questi cristiani conigli? Non perché fanno i figli, ma perché non difendono i figli. Ecco. Pertanto anche qui abbiamo un insegnamento che comunque Mosè non era mica l'ultimo arrivato, vero? Vedete che il Signore lo ha scelto come condottiero e come condottiero si è anche comportato da condottiero, difende i suoi fratelli. Questo sì che è un condottiero. Poi dopo abbiamo, è vero, abbiamo il Salmo, voi che cercate Dio, fatevi coraggio. Ah. Intanto devi trovare quelli che stanno cercando Dio, perché qui cerchiamo tutti noi fattucchiere, indovini, oroscopi, noi cerchiamo falsi profeti, noi andiamo in India, ascoltiamo tutti quelli, cioè abbiamo il prurito delle novità, no? Per cui voi che cercate Dio, ma quale Dio state cercando voi? Il Dio vero o il Dio fatto da noi? Fatevi coraggio voi che cercate Dio, perché Dio si fa trovare da chi lo cerca. Oppure c'è anche scritto non nascondere il tuo volto al tuo servo, Signore, ecco, non nascondere il tuo volto. Affondi in un abisso di fango, oh, è proprio la nostra storia, Anna, affondo in un abisso di fango, non ho nessun sostegno, ma chi è che ti sostiene? Tu vai dal parroco a dire, padre, succede questo, cosa ci vuoi fare? E che ci vuoi fare? Purtroppo il mondo è fatto così, io non posso farci niente, no? Affonda pure nell'abisso di fango, non so che cosa fare, non ho nessun sostegno, Sono caduto in acque profonde e la corrente mi travolge. Ma cosa facciamo? Andiamo dai testimoni di Geova. E loro arrivano, ti dicono, ti diamo noi il sostegno. Noi sì che siamo quelli che, la corrente mi travolge, le acque profonde, mamma mia. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi nella fedeltà della tua salvezza. Cioè, se tu meditassi di più e pregassi di più e avessi anche una conoscenza maggiore di colui che ti ha amato da sempre, e vedresti come lui ordina le cose in modo sapiente, come solo Dio le può fare, e le fa sempre per amore tuo, perché prima che tu fossi io ti conoscevo. Pertanto avere la fiducia, ma le cose mi vanno tutte storte, io che vado in chiesa, quello là che è un delinquente gli vanno tutte dritte, basta, io non vado più in chiesa, ma guarda un po', ma tu hai già visto quello là dove andrà a finire, hai già visto dove tu, la strada che tu stai percorrendo, non è che per caso quella che tu percorri è simile a quella di Gesù e tu non vuoi più seguirlo Gesù, cosa vuoi fare? Vuoi seguire Barabba, cosa vuoi fare? Devi avere fiducia perché le cose sono così adesso, ma dopo cambieranno, non è che sono sempre così, c'è un tempo per piangere e c'è un tempo per sorridere. C'è un tempo per nascere, c'è un tempo per morire, ma perché ti disperi? Adesso sei sano, ma ma non è mica detto che tu lo sia sempre, preparati, perché potresti anche ammalarti, e anche gravemente. Allora devi dire: Signore, ti aspettavo, questa prova me l'aspettavo, per cui adesso è arrivata, non mi meraviglio, sapevo che prima o poi avrei dovuto anche essere provato in questo. Io sono povero e sofferente, la tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro. Loderò il nome di Dio con un canto, lo magnificherò con un ringraziamento. Sempre devi ringraziare. Allora, dice, sto male da morire. Di quei dolori, non ti dico, delle volte non riesco neanche a dormire la notte. Attento, vuoi che andiamo a fare un giro in purgatorio a vedere se quelli lì c'hanno il materasso di lattice, di notte dormono e patiscono di giorno? Quelli patiscono giorno e notte. Io vorrei accorciarti quei giorni e ti faccio scontare qualcosa di qua. Tu invece che ringraziarmi imprechi. Vedi che il cuore è di pietra e la testa è la cervice pure. Duro di cervice, non capisci che è un atto di amore. E tu ti lamenti perché io ti voglio bene. Magnificherò con un ringraziamento. Ti ringrazio, Signore, perché è tutta roba buona. Mi dicevano la fondatrice delle figlie della Chiesa, Madre Oliva, dice, andavano là a lamentarsi. Lei era veneta, questa Madre Oliva, mi sembra, zona di Treviso. Lei diceva, se tutta roba buona, è tutta roba buona, dice, no? Ringrazia il Signore, magnificherò con un ringraziamento. Vedano i poveri e si rallegrino, voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono prigionieri. Siamo prigionieri della menzogna qua, siamo governati dai menzogneri. Siamo governati da quelli che non vogliono il nostro bene, vogliono soltanto il bene loro, nel senso soldi, successo, poi non dico altro. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la mia voce, il canto al Vangelo. Ma adesso noi chiederemo una pausa musicale, perché poi procederemo con il Vangelo secondo San Matteo. E neanche farla apposta, salterà fuori di nuovo Sodoma e Gomorra. E io sono qua a Fatima e la Madonna parla di inferno, di fiamme come quelle, peggio perché sono eterne, quelle di Sodoma e Gomorra. Cosa volete che vi dica? È una coincidenza? Non l'ho mica organizzata io, eh. Sono fatte così. Per cui abbiamo parlato di questo e continuiamo a parlare di queste cose. E il Signore le dice e insiste, ma noi non crediamo, ma noi ascoltiamo così come se fossero storie, non dico di Cappuccetto Rosso, ma roba antica. Allora, Anna, noi ci ascolteremo la pausa musicale e dopodiché riprenderemo. È un po' complicato adesso anche le telefonate, tu non dai il numero perché io sì. Da qua mi trovo un po' in difficoltà,
certo,
ecco,
certo.
Per cui portate pazienza,
poco.
Quando torno, scrivetevele quando torno da Fatima, poi fate tutte le domande che volete.
Bene, tra poco allora, Ave Maria.
Sì, Ave Maria.
Oh.
Bene, riprendiamo la nostra conversazione. Pensate un po', qui abbiamo gli esercizi spirituali, l'adorazione, la Santa Messa, le confessioni, ma non vi dico, è una cosa, cioè proprio, vorrei dire, così piena di vita spirituale che talvolta qualche fraticello, qualche suora mi ha detto: Claudio, ma qui preghiamo quasi quasi più che in convento. Ma dico, qui siamo dalla Madonna, lei ha chiesto pregate, pregate, salvate le anime, pregate e offrite sacrifici. Ora dico, sentite, senza che ci flagelliamo, voglio dire, per fare il sacrificio, facciamo il sacrificio di aumentare la preghiera. Cioè, aumentando la preghiera è un sacrificio, perché devi tagliare tante altre cose, no? E aumentare i rosari diventa un sacrificio, perché tu devi togliere di mezzo tutto quello che ti impedisce di dirne tanti. Per cui pensate che bella coppia, no? Cioè, praticamente preghiera e penitenza o sacrificio. Ma che uno pensa, cosa fai? Non mangi? No, no, io mangio, se non ho neanche la forza di fare tutto quello che devo fare, eh? Non è mica un peccato mangiare, no? È un peccato non farsi santi, ecco, quello sì, eh? Ed è un peccato non pentirsi dei peccati. Allora, ecco, qui si prega tanto, sì, si prega tanto nel senso che tra meditazioni, adorazione, sante messe, via crucis, tutto quello che c'è, fiaccolate, processioni, la gente dice: ma io non ho mai pregato tanto, ma mi sembra di essere in paradiso. Adesso io ho paura di tornare a casa, perché a casa è tutta un'altra cosa, no? Allora io sto qua, dico, come fai? Io sto qua perché sto bene, io non sono mai stato così bene in vita mia come qui a Fatima, vivo tutto di spirito. Oh, facciamo anche delle belle mangiate, nel senso che qui c'è una cuoca bravissima che ci fa certe cosine, cari miei, soprattutto ci fa spesso il baccalà, no? Baccalao lo chiamano loro, no? Hanno 365 ricette per fare il baccalà, mamma mia, speciale. Questo non c'entra, dice, con le cose spirituali. C'entra sì, c'entra sì, perché diciamo, il Signore dice: voi lavorate molto di spirito, ma vi ho dato anche un corpo, e non vuole che facciamo penitenze in quel modo là, è contento che preghiamo molto, che facciamo confessioni fatte bene, di quelle generali, pulizia generale. E allora adesso prendete forza, perché se non mangiate, voi poi dormite, che non seguite neanche quello che vi diciamo, siete appesantiti, vi mancano gli zuccheri, viene la sonnolenza. Per cui alimentati bene, pregate bene, fate bene quel che dovete fare. Cioè, una macchina, se non gli fai il pieno di benzina, non vai da nessuna parte.
Generale, non stavo pensando all'espressione pulizia generale, confessione generale, e ti assicuri, sì, sì, ti assicuri l'eternità, in modo, è un'assicurazione anche quella, vedi?
Ma
se c'è una certa analogia con le assicurazioni, sì, generali.
Sì, 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 sì. Pensa, durante le meditazioni anche del Santo Rosario dico: ma sentite, questa cosa voi l'avete fatta, sì, ma secondo voi era virtù o era difetto o era peccato? No, dice, virtù non era. Allora era una mancanza. Sì, ma l'avete mai confessata? No. Andate a confessarli. Allora, fate conto che qui i ragazzi, per esempio, in 8 giorni si sono confessati 5 volte. Ah, io questo non sapevo, mamma mia, io l'ho fatti quei peccati là, ma non l'ha mai detto nessuno. Ah, dice, ma sto così bene, mi sento come liberato da una corazza di ferro che mi opprimeva. poter dire ho fatto quel peccato, mi pento, e sentirsi dire il Signore, io ti assolvo dei tuoi peccati, vai in pace, non peccare più. Ah, che bene che si sta. Dice, perché a casa invece i peccati li faccio. Invece qui a Fatima i peccati li cancella il Signore e mi libera dai miei peccati. Ah, che bene che si sta qua. I ragazzi non vogliono tornare a casa. Cioè, ma perché non si potrebbe stare qui ancora un po'? Ma certo che si può stare qui ancora un po'. Ma dopo un po' tu dirai, ma non si può stare qui un altro po'. E dico, cosa facciamo? Chiediamo... Pensate che un avvocato, un bravo avvocato, anni fa mi ha detto, Claudio, io sono sempre in mezzo alla gente che bisticcia, si odia, si maledice, no? Avvocato, fa conto. Tu che conosci tanta gente qua, non potresti chiedere, guarda, io sto così bene qua che sarei disposto a vivere in una baracca e anche a spazzare, a fare lo spazzino della cova dei Ria. Io qua sto bene anche a mangiare un panino e scopare tutta questa piazza e dormire in una baracca. Dice, io sono stanco di fare l'avvocato in mezzo sempre alla gente che si odia. Ah, che brutto mestiere fare l'avvocato. Ha detto così,
un po'.
E dico, sta attento, ma tu, dico, la preghi l'avvocata nostra, anche per lei, sai, deve difendersi in certe situazioni, pensa un po', non scherzava mica,
non scherzava,
dice, guarda Claudio,
convinto,
vedi,
proprio certo,
a casa, delle volte arrivo a casa, e io non neanche voglio di mangiare, perché tutte le cose che mi tocca sentire, tutte le improperie, parolacce, bestemmie, accuse, vendette.
È un inferno.
Poi si capisce che non è neanche vero quello che dicono, no? Ma poi dice... Vendette, calunnie, diffamazioni, di tutto. Io devo stare qua in mezzo a sta gente qua, dice, guarda, qua io sto bene con un panino, io mi metto qua davanti alla Madonna, io sto bene, dice, vedi se riesci a trovarmi un lavoro, uno spazzino, non voglio mica fare l'avvocato qua, no. Dice, anche il contadino, non sono abituato, farò fatica, ma almeno, dice, finirò di sentire quelle cose che mi tocca sentire tutti i giorni. Eh?
Sì, sì.
Bene, Anna.
Proponiamo il Vangelo, Claudio, sì.
Vedi che oggi sono un po' così, un po' allegro, perché sì. dopo passato il 13 un pochino mi rilasso, perché fino certo. al 13, cari miei, c'è da trottare qua.
Certo.
È tutta un'attenzione.
La preparazione, certo.
Sì.
Che bello. Allora, alludendo all'ostinazione e all'ingratitudine del popolo ebraico nel rifiutare l'invito alla conversione, Gesù rivolge parole severe nei confronti di quelle città che, avendo visto un numero maggiore di miracoli, avrebbero dovuto seguire la verità con maggiore entusiasmo. Invece il Maestro Divino non vi trova che cuori induriti e corrotti, dediti unicamente agli interessi materiali. Il lamento di Gesù ci sproni a corrispondere fedelmente alle ispirazioni della grazia, che ci spinge ad una continua conversione per amore di Dio. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Bezzaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarei forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai, perché se a Sodoma fossero avvenuti prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te.
Mamma mia. Pensa un po'. Mamma mia. Io dico, dopo, allora, loro hanno avuto Gesù, per quanto tempo l'hanno avuto? La vita pubblica di Gesù è durata 3 anni. Però non era mica sempre a Cafarnao, certo. Ma qui diciamo avrà passato quanti mesi avrà passato a Cafarnao, vabbè, quanti prodigi. Noi abbiamo 2000 anni di prodigi, 2000 anni di santi, di miracoli, abbiamo 2000 miracoli eucaristici, per esempio, abbiamo santi, il gigante Padre Pio, per esempio, no? Tu pensa che nella regione dove è vissuto Padre Pio, che ha combattuto con i demoni, succedono certe cosine, vero? E ci sono certi personaggi, proprio sembra che il demonio voglia riprendersi quello che gli è stato tolto. 2000 anni di prodigi, 2000 anni di miracoli, pensa che fila di santi abbiamo avuto, ma... Per cui, secondo me, sorgerà anche Cafarnao a sto punto, a giudicare questa generazione, perché loro hanno avuto i prodigi e Gesù gli ha detto negli inferi sarete sprofondati, Cafarnao, per aver avuto Gesù per un po' di tempo. Noi ce l'abbiamo da 2000 anni nelle chiese, l'abbiamo avuto nei santi, l'abbiamo nella chiesa, abbiamo miracoli, abbiamo avuto, c'è un santuario qui vicino a me che la Madonna, dove hanno dovuto togliere, cioè, c'erano i quadretti degli ex voto con i quadretti con le raffigurazioni del miracolo ottenuto dalla Madonna, diciamo che ci sono due piani di ex voto, no? Non di ex voto con i cuoricini, no? Dei quadretti con fotografie del giornale dove è scritto questo qua è vivo per miracolo perché è finito sotto il treno per dire e si è salvato. Poi è pieno di stampelle, di cruce, di caschi, di cose perché fanno vedere le fotografie, le moto, dice doveva essere morto, invece sono ancora qua. Allora, questi sono tutti prodigi, meno male che ringraziano la Madonna, ma difatti questo santuario non sa più dove mettere questi ex voto, deve toglierli per lasciare spazio ad altri, magari più nuovi, ma ce ne sono anche di vecchi, per cui ci vorrebbe, non so, un capannone, vero, per mettere tutti questi ex voto di grazie ricevute, no? E tu vai là. Dico, ma è possibile che queste centinaia di persone che ammettono di aver avuto un miracolo, tu che arrivi lì e guardi e dici io non ci credo? Vuol dire che sei duro di cervice, duro di cuore e anche e soprattutto sei cieco perché non vedi neanche le testimonianze di centinaia di persone che ammettono di aver avuto la grazia della Madonna, no? Qui... Cafarnao ha avuto sì dei prodigi, ma insomma quanti ne ha avuti di prodigi? Noi li abbiamo avuti più di loro. Pensate anche, diciamo, alle apparizioni mariane, per esempio, io parlo, sono qua a Fatima, ma quel prodigio lì del sole che gli arrivava in testa e quelli che non credevano sono caduti in ginocchio, no? Erano bagnati fradici in un secondo, erano tutti essiccati. Ecco, con questa roba qua. Vabbè, comunque è terribile la situazione nostra, con tutte le grazie che abbiamo avuto, noi siamo peggiori di quelli di Sodoma e Gomorra e anche di Cafarnao. Qui io non so quel che accadrà, ma certamente non vi aspettate fette biscottate con marmellate o Nutelle, va bene, perché è impossibile che il Signore dice bene. Vi do alimenti per continuare a far peccati, dice basta adesso basta, vi devo mettere nella condizione di umiliarvi così e farvi diventare che siete niente e chiedere perdono, Signore, pietà, contro di te abbiamo peccato, ti abbiamo tentato più dei nostri padri nel deserto, a Massa e Meriba, noi ti abbiamo tentato, siamo come dei diavoli che tentiamo il nostro Signore, pensate un po', Anna, leggi Don Dolindo che avrà tante di quelle belle cose da dirci.
È terribile, proprio davvero. Allora, su una pagina 275, San Matteo, capitolo 11, guai a te, o Corazin, guai a te, o Bezzaida. San Giovanni aveva annunziato alle turbe la presenza del Redentore ed aveva predicato con la parola e con l'esempio di una vita austera, ma non tutto il popolo l'aveva seguito nella penitenza e si era dato a Gesù Cristo. L'austerità di San Giovanni era per alcuni una ragione per non seguirlo e la semplicità della vita di Gesù Cristo era per i rigoristi ipocriti una ragione per non credergli. Il popolo, trascinato da questa doppia corrente, finiva per non seguire nessuno dei due, per rimanere nelle proprie idee di un messia politico e guerriero. Gli ripugnava il rigore di San Giovanni e non lo seguiva, perché aspirava al benessere materiale. Gli ripugnava la vita umile e normale di Gesù Cristo, perché aspirava ad un re che si imponesse con la forza o con la maestà di una regalità tutta umana. La parabola che Gesù propone dei fanciulli che si rifiutano di piangere e di ridere risponde mirabilmente alla incontentabilità del popolo che non voleva né un re austero né un re pieno di affettuosa compassione. Questo strano atteggiamento però giustificò la sapienza di Dio, che scelse una via di redenzione diversa da ogni aspirazione umana e da ogni preconcetto. Gesù, non potendo seguire l'incostante fanciullesco pensiero degli uomini, scelse un cammino di bontà infinita e di umiliazione profonda e sanò l'umanità che volle riceverlo col suo amore paterno. Alludendo all'ostinazione e dall'ingratitudine del popolo nel rifiutare per una ragione o per l'altra l'invito al regno di Dio, Gesù si rivolse con accorata forza verso le città che, avendo visto un maggior numero di miracoli, avrebbero dovuto con maggior entusiasmo seguire la verità ed entrare nel regno di Dio. Corazin era una piccola città a nord di Cafarnao. Bezzaida era poco lontana e Cafarnao era la città scelta da Gesù per sua dimora, tre luoghi che avrebbero dovuto essere un centro di fede, di penitenza e di preghiera, e che invece rimasero quasi indifferenti alla predicazione e dalla presenza di Gesù Cristo, diventando più colpevoli di Tiro, di Sidone e della stessa Sodoma. Tiro e Sidone, due città di commercio, non si interessavano di problemi spirituali e conducevano una vita molle. Sodoma, tristemente famosa per la sua corruzione, non pensò che a peccare. Corazin e Bezzaida, centri commerciali, emulavano Tiro e Sidone. Cafarnao emulava la corruzione di Sodoma, eppure si inorgogliva, sperando raggiungere una prosperità ed un nome invidiabile. Gesù Cristo annunziò a questa città un giudizio severissimo di Dio e, parlando alle città, parlò ai suoi abitanti. Il suo cuore era pieno di pene per l'ingratitudine umana e si volgeva non solo alle città sconoscenti, ma a tutti i secoli, a tutte le generazioni future che le avrebbero imitate. Gesù Cristo ha un'espressione severissima per indicare la gravità del peccato di chi rifiuta la parola del Vangelo. Un'espressione che dovrebbe far pensare a quelle anime e a quei popoli che apostano dalla fede e pretendono formare nuove fedi cervellotiche. Sodoma e Gomorra furono due città peccatrici, orribilmente peccatrici, che per la loro iniquità furono bruciate dal fuoco caduto dal cielo. Esse rimangono come l'emblema della corruzione, del disordine, del castigo di Dio. Nel giudizio, però, le loro iniquità appariranno di minore responsabilità di fronte a quella di cui si rende colpevole chi rifiuta il Vangelo. È terribile, ma è parola di Dio. I sodomiti stravolsero l'ordine della natura e lo profanarono. I nemici del Vangelo stravolgono l'ordine della grazia e della misericordia e rendono vana la divina semente che deve generare la vita soprannaturale in un'anima. I sodomiti furono avviliti nella carne, rendendola turpe termine di godimento brutale. I miscredenti abbruttiscono l'anima nella materia e rendono vana la luce della verità. Rifiutano il Vangelo per attaccarsi all'errore e, rifiutando la verità, rendono vana la redenzione, spargono nella polvere e nel fango il sangue divino che doveva vivificarli. Per non rinunziare alle loro brutali degradazioni, compiono nel campo dello spirito e in quello soprannaturale quell'abominevole peccato che i sodomiti consumavano nel corpo. Rifiutano l'unione vivificante della grazia per unirsi al male e cadere al di sotto dei bruti. Chiudono il cielo e vanno ricercando l'obbrobrio di una vita impura nello spirito e nella carne. Ognuno vede a questi semplici accenni quanto è vera la parola di Gesù e in quale abisso si precipitano le nazioni apostate. Qual meraviglia che i flagelli divini le colpiscano e che non trovino misericordia? Se uno spegnesse il sole, di quale colpa non si renderebbe reo per le conseguenze di questo ipotetico atto insano? Chi rifiuta il Vangelo compie nell'ordine soprannaturale quello che sarebbe impossibile in quello naturale, spegne nelle anime il sole della verità e della grazia e le riduce come una landa deserta, priva di vita e coperta di ghiaccio. Il mondo, infatti, è un ammasso di nerissima ingratitudine. E dopo la redenzione merita il rimprovero che Gesù fece alle città sconoscenti. La predicazione del Vangelo avrebbe potuto mutarlo in un'oasi di prosperità e di pace, ed esso invece ha preferito rimanere nel lezzo del suo paganesimo o ha preteso a servire a sé la Chiesa. Ha ricevuto la verità e corre appresso all'errore. Ha ricevuto la grazia e la rifiuta. Ha ricevuto l'autorità suprema e le si ribella. Il Redentore ha fatto prodigi immensi di amore in mezzo all'umanità coi suoi sacramenti e deve quasi cercare in elemosina che gli uomini li ricevano. Ha schiacciato la testa di Satana e gli uomini fanno ogni sforzo per richiamarlo in mezzo a loro. È uno spettacolo di obbrobriosa ingratitudine che oggi specialmente emerge e che ha potuto trascendere negli errori dei senza Dio e nella degradante barbarie del comunismo. Quando si pensa che in tempi non lontani si sono mutate in latrine le chiese, come quelle di Sant'Icone e di San Vladimiro in Russia, e si sono arrostiti allo spiedo i sacerdoti, o si sono trucidati barbaramente come si è fatto in Russia e nella Spagna, invasa dalle orde bolsceviche, quando si vedono le degradazioni del comunismo bestiale e si rimane impietriti di fronte all'umana scelleratezza, che invece di accettare la verità e formare nella Chiesa la società dei redenti, ha formato le falangi dell'anticristo. Il lamento di Gesù Cristo deve risvegliarci, deve spingerci ad essere cristiani, cattolici, apostolici, romani, senza dedizioni all'errore, al male, a Satana, al mondo. È l'epoca nella quale non si può transigere in nessun modo con lo spirito del male, senza tradire la causa del Redentore. È un dovere strettissimo, anche se dovessimo raccogliere le stupide derisioni del mondo, anche se dovessimo urtare contro il suo orgoglio maledetto e i suoi usi balordi. Questo dovere incombe maggiormente sulle anime consacrate a Dio, che avendo avuto grazie singolarissime, hanno il dovere di corrispondergli. Corazin significa segreto, qui c'è il mistero. Bethsaida, casa dei frutti, dell'effusione, della misericordia. Cafarnao, casa di penitenza, città bella, veicolo di giocondità. Tre nomi che ci ricordano le case religiose, quelle di clausura, dove tutto è chiuso come un mistero, quelle di apostolato, dove si producono frutti di bene e si effondono le divine misericordie, e quelle di vita solitaria, dove si fa penitenza dei propri peccati e di quelli altrui, nella pace gioconda della grazia di Dio. Ora, a queste tre categorie di anime, Gesù rivolge il suo accorato rimprovero quando si rendono infedeli alla loro vocazione. Veramente, se nel mondo si effondessero le grazie e le misericordie effuse in questi luoghi, il mondo sarebbe santo. Ma le grazie sono una misericordia che il mondo rifiuta a priori, e per questo di fatto non si rende capace di riceverne che piccoli sprazzi. Non si può dire perché Dio non dà al mondo le grazie che dà ai religiosi e perché non lo santifica tutto. Non si può dire così, perché Dio non sperpera i suoi doni e non darebbe al mondo una grazia che andrebbe dispersa. Egli non gliela dà per non renderlo più colpevole, e per questo nel giudizio il mondo sarà più scusato innanzi alla giustizia di Dio. Ai religiosi e dalle anime a lui consacrate le dà, perché quelle case dove chiama i suoi privilegiati sono case di misericordia. Ma questo stesso li rende più responsabili. Che cosa deve dire Gesù alle anime che sono state ricolmate di misericordie specialissime e che, arricchite di grazie eccezionali, non rispondono al suo amore? Che cosa deve dire a quelle anime che sono state riscaldate dal suo amore in modo miracoloso, con mille delicatezze di carità? Persuadiamoci che alle grazie bisogna corrispondere e che non si possono far cadere in vano, senza meritarci una condanna terribile e senza remissione. Perché le anime non corrispondono alla grazia del Signore? Perché presumono di se stesse, si gonfiano vanamente, indagano con superba tracotanza quello che dovrebbero adorare e praticamente rifiutano la luce delle divine misericordie. Il Vangelo non si può intendere dai cosiddetti grandi del mondo, perché essi hanno la testa come intontita dalle loro meschinità e sono avvolti da una fitta cortina delle loro idee. Ecco, termino così, Claudio. Vedi un po' la responsabilità grande, come dicevi prima, ecco, le anime, che rifiutano Dio, veramente. Caparno.
Noi pensiamo che la religione, che c'è Gesù Cristo, sia venuto qua a fare, no, le ferie, no, perché poteva starsene in paradiso, no? Ma siccome amava e ha visto questo popolo, questo, dice, come un popolo senza pastore, no? È venuto qua, ha offerto la sua vita, cioè offrire la vita non significa morire, cioè offrire la vita vuol dire dare la vita a un altro, no? Già, cioè per esempio San Massimiliano Kolbe non è mica morto, sì, è morto, perché l'hanno poi cremato, ma cioè lui ha donato la sua vita a uno che doveva morire, per cui la sua vita è continuata in colui a cui è stata donata. Pensate qui i pastorelli, no? Pensate la piccola Giacinta, no? A 7 anni, va bene, lei era gravida spiritualmente di parti altro che gemellari. Sapete quante vite ha dato a coloro che sarebbero perite all'inferno in eterno? Per cui dare la vita vuol dire uno che è morto gli dai la vita, cioè lo fai resuscitare dalla morte, gli dai la vita. Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me non morirà in eterno. Ma dico, siccome non tutti lo conoscono, quelli che lo conoscono devono farlo conoscere, è un obbligo. Cafarnao, con tutto quello che ha visto, avrebbe dovuto essere una fucina di santità che avesse portato, ecco, la testimonianza di tutti i prodigi, miracoli che Gesù ha fatto in tutto Israele. E invece no, qui vedete la responsabilità: a chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. Ma a noi è stato dato di più di quelli delle altre religioni, perché le altre religioni non conoscono Dio, il Dio vero. Ecco, hanno un Dio immaginario, diciamo, lo pregano, lo adorano a modo loro, ma diciamo non è il vero Dio. Ora, chi conosce il vero Dio non può comportarsi peggio di coloro che neanche lo conoscono. E naturalmente ci sarà chiesto anche conto di quel che ne abbiamo fatto, dei talenti che abbiamo ricevuto, se li abbiamo sepolti, se li abbiamo gettati, se ci siamo liberati da quei talenti, è vero, non li abbiamo moltiplicati. Ma Anna, guarda, io penso, ecco, questi bambini qua, ma questi qua ne hanno moltiplicati i talenti? Pensa un po', cioè, sono stato da un banchiere, praticamente questi banchieri cosa fanno, no? Ah, lo spread, il dollaro, l'euro, la borsa, cala, cresce, cala, mamma mia, come hanno investito bene questi bambini qua, ma hanno moltiplicato quello che gli è stato dato senza misura. Quando la Madonna gli ha chiesto a Giacinta, ma tu saresti disposta a stare ancora qui a patire un po' per salvare altre anime? Lei ha risposto, io sto qui finché vuoi a salvare anime, cioè per dire, con i guadagni che sto facendo, io di questi guadagni ne faccio, non mi stanco mai di guadagnare, no? Sapeva fare gli affari, mettendola su quel piano lì, con gli utili che ricevo, ma io guardo, sto qui finché vuoi. E noi gli utili li otteniamo mediante una vita santa, perché moltiplichiamo i talenti. Dice, te ne ho dati 2, me ne hai portati 4, te ne ho dati 5, me ne hai portati 10. È stata una persona molto intelligente. A te ne ho dato 1, cosa ne hai fatto? L'ho sepolto. Ma disgraziato. Ma non potevo neanche dire, se l'avessi portata in banca avresti ricevuto gli interessi, perché oggi gli interessi non se ne pigliano, ci sono le tasse, che non sono le femmine del Tasso, anche se abbiamo anche il Tasso, noi abbiamo, e anche le tasse abbiamo. Ebbene, Anna, tu però c'hai un bel fioretto.
Perché oggi
da...
è San Camillo dell'Ellis, oggi infatti.
Sì.
Bellissimo, è molto bello, poi tu che sei a Fatima qui, c'è una bella lezioncina. San Camillo dell'Ellis, il fondatore dei ministri degli infermi, fece risuonare di Ave Maria le corsie di tanti ospedali e ricoveri per sofferenti. Ogni giorno egli recitava il rosario con i malati all'ospedale e ai suoi figli raccomandava con l'esempio e con la parola che anche negli uffici e impieghi più materiali, in cucina, in guardaroba, in lavanderia, si doveva abitualmente pregare recitando la corona. E una volta, tornando da Loreto, mentre dispensava corone del rosario acquistate in quel santuario, un sacerdote si presentò a chiederne una. San Camillo se ne meravigliò, anzi, ne fu rattristato e gli disse: «Voi non avete una corona?» «Sacerdote senza corona, che Dio vi perdoni, fratello». È una bella lezione.
Ah, sì.
Ecco, sì. Sì, allora, oggi.
Allora, noi ormai la prossima volta ci sentiremo quando sarò nel suolo italiano, che è stato favorito praticamente più di Cafarnao. Pensa un po', abbiamo la sede papale, abbiamo santi a ogni paese, per dire, no? Terra Santa, e adesso stiamo rinnegando, stiamo seguendo Sodoma e Gomorra, stiamo voltando le spalle, e anche quelli che dicono che ci credono, poi si comportano come quelli che non ci credono. Per cui io non lo so che cura ci farà il Signore, ma certamente non serve che pensare, non vi conviene neanche perdere tempo alla dieta, perché guardate, ci penserà il Signore, ci farà dimagrire parecchio, secondo me. Bene, santa giornata, abbiamo pregato per voi tutti, cari ascoltatori. Grazie. Della Radio Buon Consiglio, anche stando qui a Fatima, vi abbiamo presentato la Madonna, dico, là sei sotto il titolo di Madre del Buon Consiglio, qui sei Cuore Immacolato di Maria, ma dico Cuore Immacolato, non so, la gente mica se lo chiede, ma come mai dice il mio Cuore Immacolato trionferà? Ma dico, ma vediamo se non è un test per vedere quanta intelligenza abbiamo, no? Ma secondo voi la purezza su che cosa deve trionfare?
Aiuto.
Sulla sporcizia, no?
Sì.
Dice, guarda qua, com'era quella lì del bucato, il bucato più bianco, il mio bucato è più bianco del tuo, ma io uso, non posso dirlo, se no, non posso mica fare la pubblicità dei detersivi, no? Ma dico, che strano, tu usi i detersivi per sbiancare, lo sbiancante, ma vuol dire che lavi cose sporche, perché se no, dico, cosa lavi? Le cose pulite. Per cui il Cuore Immacolato trionferà sulle sporcizie di questo tempo, ma però vediamo un po' che detersivo dovrà usare, acqua salata, fuoco, io non lo so, non voglio neanche pensarlo. Padre Pio in effetti diceva, vede il mondo in fiamme, io non lo so che cosa accadrà, però certamente non possiamo pensare che il Signore benedica il nostro comportamento scellerato. E con questo vi saluta Claudio insieme a...
Ad Anna.
Ah, ecco, allora che il Signore ci strafulmini d'amore e anche di luce e di intelligenza, soprattutto, perché non mostriamo, siamo stolti.
È necessario, sì. Grazie
Ave Maria,
Claudio, Ave Maria.
Maria.